From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro degli istituti di religione di Orem. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Our dear brothers and sisters,
cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di istituti di religione di Orem, sotto la direzione di Ryan Eggett ed Alan Matthews, col Bonnie Goodliff all'organo. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Ascolta il profeta. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Lynn G. Robbins, dei 70.
Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre nei cieli. Siamo molto grati per questa conferenza generale mondiale che ci aiuta così tanto e per il beneficio e le benedizioni che riceviamo per essere edificati dalla musica e dai messaggi che riceviamo a questa conferenza. Siamo grati per tutte le nostre benedizioni e riconosciamo in te colui che ce le dona. Siamo grati per lo Spirito e preghiamo che questo stesso Spirito possa benedire coloro che parlano e che cantano, affinché i loro messaggi possano giungere nelle profondità del nostro cuore, ci possano rafforzare e dare il coraggio di apportare le modifiche necessarie alla nostra vita. Siamo grati in questo momento per il grande sacrificio espiatorio del Salvatore e preghiamo che nel prosieguo la nostra partecipazione possa portare una cresciuta fede in Lui per poter essere rafforzati. Preghiamo specialmente per saggezza e per la determinazione nel rafforzare la nostra casa e la nostra famiglia, per rendere la nostra casa un santuario contro le tentazioni del mondo. Preghiamo per queste benedizioni, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you.
choir just sang, I feel.
Il coro ha appena cantato. Io sento attorno a me. E certamente possiamo sentire il suo amore intorno a noi. Il presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali, il 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliare della Chiesa per il sostegno. Dopo il sostegno, Robert W. Kento, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà il rapporto del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa. Sarà seguito da fratello Brooke P. Hills, segretario della prima presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2009. Ora i sostegni. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Harry Bennion Hiring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. Coloro che sono a favore lo manifestino. E i contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boy Kenneth Parker come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti membri del Quorum, come appunto membri di quel Quorum: Boy K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Coote, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestano nella stessa maniera. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2010. Jorge El Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge D. Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chenchia, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Gareth W. Gong, Frederick J. Gortz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Heron, Christian H. Kleivig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Pierre G. Mom, Carlo S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Mervyn R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Charles Richardson, Maury W. Schoff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perry Walker, Johan A. Vondra, Kotsuhiko Yamashita. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Grazie. Si propone il rilascio delle sorelle Cheryl C. Lant, Margaret L. Liefereth e Vicky F. Matsumori quale presidenza generale della primaria. Vengono inoltre rilasciate tutte le componenti del Consiglio Generale della Società di Soccorso. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nell'esprimere gratitudine per il devoto servizio svolto da queste sorelle lo manifestino. Si propone di sostenere come membri del primo quorum dei 70 Kevin R. Duncan, Gareth W. Gong, Patrick Kieran, e Wan Ha Useda. E come nuovi membri del secondo quorum dei 70, Larry R. Lawrence per G. Mom e Jairo Mazzagardi. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. Coloro che sono contrari lo manifestano nella stessa maniera. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Jan S. Andern, Philip K. Bussi, René J. Cabrera, Renato Cappelletti, Pell D. M. Christensen, Rogiero G. R. Cruz, Donald D. Drescher, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Guns, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent Chad Hillier, Wei Chang Yuan, John M. Keel, Dan O. Levitt, Alexandre T. Mestre, Arayiki V. Minesian, T. Jackson Macabella, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujard Pierno, Michael J. Rial, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa Lopez, Kotsuku Tashiro, Omar Villalobos, Draprion Christofferson Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Villaheim, Kevin J. Worthen, Craig T. Wright, Jim L. Wright, o tutti coloro che sono a favore lo manifestino. Quelli contrari. Si propone di sostenere Rosemary Mix Wixon come nuova presidentessa della primaria, con Jean Aldridge Stevens come prima consigliera e Cheryl Faye Asayspen come seconda consigliera. Coloro che sono a favore possono manifestarlo. I contrari? Si propone di sostenere le altre autorità generali e 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliare come attualmente costituite. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime a favore a quanto proposto. Grazie, cari fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede e la vostra devozione e le vostre preghiere. Invitiamo le nuove autorità generali e la presidenza generale della primaria, appena chiamati, a prendere posto sul podio. Questa sì che è una camminata lunga.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina e Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente. Questo Consiglio approva i bilanci per la gestione e i dipartimenti della Chiesa. I dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e spese dei fondi e salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa e il personale è composto da contabili, revisori interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Secondo le revisioni svolte, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2009 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e le procedure stabilite dalla Chiesa. Con profondo rispetto, Comitato di Revisione della Chiesa, Robert W. Cantwell, Direttore Generale.
La prima presidenza ha chiesto di fare un rapporto statistico per la conferenza di aprile 2009. La prima Pali 2865, missioni 344, distretti 616, rioni e remi 28.424. Numero totale dei membri 13.824.854. Nuovi bambini registrati nel 2009, 119.722. Convertiti e battezzati nel 2009, 280.106. Missionari a tempo pieno 51.736. Templi dedicati durante il 2009, 2. Draper and Oak Creek Mountain nello Utah. Templi attivi 130. Dirigenti generali della Chiesa e membri eminenti deceduti dopo lo scorso aprile. Anziano Roy Dengie Derrick, autorità generale merita. Anziani John High Cannon, W. Don Land, Douglas J. Martin e Joseph Ben Muren, già membri dei 70. Sorella Colin Hawaii Heisei, vedova dell'anziano Carlo Heisei, autorità generale merita. Sorella Jean C. Dunn, vedova dell'anziano Paul H. Dunn, autorità generale merita. Sorella Jill C. Simpson, vedova dell'anziano Robert L. Simpson, autorità generale merita. Sorella Jacqueline Y. Lawrence, moglie dell'anziano Y. Mac Lawrence, ex membro dei 70. Sorella Bettina Charlie, moglie dell'anziano Richard Charlie Senior, ex membro dei 70. Fratello David S. King, già assistente nella Young Men Mutual Improvement Association General Superintendency, organizzazione dei giovani uomini. Sorella Han S. Rees, già consigliera della prima presidenza generale della Società di Soccorso. Fratello Robert J. Matthew, esperto della traduzione di Joseph Smith della Bibbia. E fratello Truman Madison, studioso della Chiesa ed ex direttore del centro di Gerusalemme della BYU.
Grazie fratelli. Ascolteremo ora gli anziani L. Tom Perry e D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli.
Recentemente ho avuto l'occasione di viaggiare con l'anziano Holmstrom per visitare 5 città nella grande area centrale degli Stati Uniti. In ogni città visitata era prevista una riunione con i missionari a tempo pieno, seguita da una riunione con i dirigenti di Palo e di Rione riguardante il lavoro missionario. Ogni volta, tra le due riunioni, la società di soccorso di Palo preparava una cena leggera per darci il tempo di incontrare i presidenti di Palo. Quando siamo giunti a Milwaukee, nel Wisconsin, due giovani famiglie hanno chiesto alla società di soccorso di permettere loro di preparare e servire la cena. I due mariti presidiavano la cucina, le due madri supervisionavano i tavoli e il servizio. Tre bambini piccoli aiutavano ad apparecchiare i tavoli e a servire il cibo sotto la supervisione delle madri. Le madri hanno così avuto la possibilità di insegnare qualcosa ai loro figli. È stata una cosa veramente speciale vedere i bambini rispondere in ogni cosa mentre venivano diretti dalle loro madri. Erano perfetti nello svolgere ogni dettaglio dei loro compiti. L'esperienza mi ha fatto pensare agli insegnamenti che io ho ricevuto da mia madre, come il profeta Nefi, e come anche molti di voi, sono nato da buoni genitori. Ultimamente una delle mie nipoti mi ha mostrato 4 quadernetti che mia madre riempì di appunti per le lezioni che preparava per la società di soccorso. Immagino che questi quaderni, e ce ne sono altri che non ho ancora esaminato, rappresentino centinaia di ore di preparazione da parte di mia madre. Mia madre era una grande insegnante che era diligente e accurata nella sua preparazione. Ho un chiaro ricordo dei giorni che precedevano le sue lezioni. Il tavolo da pranzo era coperto di testi da consultare e dei suoi appunti relativi alla lezione da preparare. C'era così tanto materiale che sono sicuro che solo una piccola parte veniva usata per la lezione, ma sono altrettanto sicuro che niente della sua preparazione fu mai sprecato. Come faccio a esserne così sicuro? Mentre sfoglio le pagine dei suoi quaderni, è come se sentissi mia madre insegnarmi ancora una volta. Ripeto, nei suoi quaderni c'erano troppe nozioni su ogni singolo argomento per poter essere usato durante una sola lezione, ma ciò che non usava in classe lo insegnava ai suoi figli. Io credo che sia addirittura il caso di dire che sebbene mia madre fosse un'insegnante tremendamente efficace tra le sorelle della società di soccorso, il suo migliore insegnamento avveniva nella casa, con i figli. Ovviamente passava molto più tempo con i figli rispetto a quello che aveva a disposizione per insegnare alle sorelle della società di soccorso. Ma mi piace pensare che si preparasse così accuratamente, prima di tutto per dare ai suoi figli l'esempio di servizio diligente nella Chiesa, e secondo, perché riconosceva che ciò che imparava dal preparare le lezioni poteva essere usato ripetutamente per uno scopo più alto, ovvero insegnare a noi figli e figlie. Permettetemi di ricordare per qualche momento e di condividere alcune delle lezioni che ho imparato da mia madre sull'insegnare il Vangelo a casa. Mia madre comprendeva il valore di insegnare i principi, i valori e la dottrina ai figli mentre erano ancora giovani. Era grata agli altri che insegnavano i suoi figli fuori della casa, sia a scuola che in chiesa, però riconosceva che ai genitori è affidata l'educazione dei figli e che alla fine i genitori devono assicurarsi che ai loro figli venga insegnato ciò che il Padre Celeste vuole che imparino. Nostra madre ci interrogava minuziosamente su tutto ciò che ci veniva insegnato fuori di casa, per essere sicura che nozioni corrette arrivassero alle nostre orecchie e formassero le nostre menti. Qualche volta, mentre correvo a casa da scuola, pensavo che per quel giorno avessi finito di studiare, ma l'illusione veniva presto distrutta quando vedevo mia madre alla porta che mi aspettava. Da piccoli avevamo ognuno un tavolino in cucina dove potevamo continuare la nostra istruzione con lei mentre si occupava della casa e preparava la cena. Lei era un'insegnante nata e molto più esigente di tutti i nostri insegnanti a scuola e in chiesa. L'insegnamento di mia madre includeva lezioni sia secolari che spirituali. Si assicurava che nessuno di noi restasse indietro con i compiti, a cui spesso ne aggiungeva altri per conto suo. Inoltre, provava le sue lezioni della società di soccorso con noi. Ovviamente, noi ricevevamo le versioni complete dei suoi quadernetti, non la lezione concentrata per il tempo a disposizione in chiesa. Parte della nostra istruzione a casa includeva memorizzare i passi scritturali, gli articoli di fede, le parole dei profeti, dei veggenti e dei rivelatori. Mia madre era una persona che credeva che una mente diventasse debole se non costantemente esercitata. Ci insegnava mentre lavavamo i piatti, lavoravamo il burro e aiutavamo in altri modi. Non voleva che pensieri pigri entrassero nella mente dei suoi figli anche quando essi erano impegnati nel lavoro fisico. Non sto usando mia madre come modello per i genitori di oggi. I tempi sono molto diversi oggi, Ma mentre i tempi possono cambiare, l'insegnamento di un genitore non deve mai essere sottovalutato. Molte attività collegano i valori di una generazione alla successiva, ma forse il fulcro di queste attività è l'insegnamento dei genitori a casa. Questo è particolarmente vero quando consideriamo l'insegnamento di valori, principi etici e morali e della fede. Insegnare a casa sta diventando sempre più importante nel mondo di oggi, dove l'influenza dell'avversario è così diffusa ed egli sta attaccando, cercando di erodere e distruggere il vero fondamento della nostra società, la famiglia. I genitori devono capire che insegnare a casa è la responsabilità più sacra e importante. Mentre altre istituzioni, come la chiesa e la scuola, possono assistere i genitori a inculcare al fanciullo la condotta che deve tenere, alla fine questa responsabilità è dei genitori. In accordo col grande piano di felicità, sono i genitori ad essere incaricati della cura e dello sviluppo dei figli del nostro Padre Celeste. Le nostre famiglie sono parte integrante della sua opera e della sua gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Sul palcoscenico eterno di Dio è inteso che i genitori siano i protagonisti principali nella vita dei propri figli. Fortunatamente ci sono dei sostituti in questa storia che possono intervenire quando i genitori non possono. Tuttavia è un comandamento del Signore ai genitori di crescere i figli nella luce e nella verità. I genitori devono portare luce e verità nella loro casa con una preghiera familiare, una riunione di studio delle scritture, una serata familiare, un libro letto a voce alta, un inno e un pasto alla volta. Essi sanno che l'influenza quotidiana di genitori retti, coscienziosi e persistenti è tra le più potenti forze sostenitrici del bene nel mondo. La salute di ogni società, la felicità dei suoi membri, la loro prosperità e la loro pace hanno tutte comuni radici nell'insegnamento ai figli in casa. L'anziano Joseph Fielding Smith insegnò: è dovere dei genitori insegnare ai figli questi principi di salvezza del Vangelo di Gesù Cristo affinché essi sappiano perché devono essere battezzati e per far nascere nel loro cuore il desiderio di continuare a osservare i comandamenti di Dio dopo il battesimo per poter ritornare alla sua presenza. Miei cari fratelli e sorelle, volete avere sempre con voi le vostre famiglie e i vostri figli? Volete essere suggellati ai vostri padri e alle vostre madri che vi hanno preceduto? In tal caso, dovete cominciare a istruire i vostri figli sin da quando sono nella culla. Dovete insegnare con l'esempio, oltre che con il precetto. L'esempio di mia madre quale insegnante in casa mi fa venire in mente un altro pensiero, più generale, sull'insegnamento. Le autorità della Chiesa passano un gran lasso di tempo a pensare a come poter migliorare l'insegnamento in Chiesa. Perché investiamo tutto questo tempo e sforzi? È perché crediamo nell'immenso potere dell'insegnamento per far crescere la fede delle persone e rafforzare le famiglie. Credo che una delle cose più efficaci che possiamo fare per migliorare l'insegnamento nella Chiesa sia di migliorare l'insegnamento nella casa. Il nostro insegnamento in casa ci prepara a insegnare più efficacemente in chiesa. E il nostro insegnamento in chiesa ci aiuta a insegnare più efficacemente in casa. In tutta la chiesa ci sono tavoli da pranzo coperti di libri e quaderni pieni di idee per lezioni da insegnare. Non esiste eccesso di preparazione per insegnare il Vangelo di Gesù Cristo, perché le illuminazioni evangeliche che siano o no usate durante le lezioni in classe, possono essere sempre insegnate a casa. L'ispirato documento La famiglia, un proclama al mondo, dichiara: marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. I figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano. Per disegno divino, i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci con eguali doveri. Secondo la famiglia, un proclama al mondo, i principi di cui ho parlato riguardo all'insegnamento nella casa si applicano a entrambi i genitori, ma sono cruciali specialmente per la madre. I padri spesso passano molto del loro tempo al lavoro, lontano da casa. Questa è una delle molte ragioni per cui molta della responsabilità dell'educare i figli a casa ricade sulle madri. Anche se le circostanze variano e l'ideale non è sempre possibile, credo che sia per disegno divino che il ruolo di madre enfatizzi la cura e l'educazione della generazione futura. Vediamo così tante sfide oggi da parte di influenze distraenti e distruttive intese a sviare i figliuoli di Dio. Vediamo troppi giovani a cui mancano le profonde radici spirituali necessarie a rimanere saldi nella fede, mentre le tempeste dell'incredulità e della disperazione ruotano attorno a loro. Troppi dei figli del nostro Padre Celeste sono sopraffatti da desideri mondani. L'attacco della malvagità contro i nostri figli è allo stesso tempo sottile e più sfacciato di quanto sia mai stato. Insegnare il Vangelo di Gesù Cristo a casa aggiunge un ulteriore strato di isolamento per proteggere i nostri figli dalle influenze del mondo. Dio vi benedica, meravigliosi padri e madri in Sion. Egli ha affidato alle vostre cure i suoi figlioli eterni. Quali genitori, noi partecipiamo, ci uniamo a Dio nel far avverare la sua opera e la sua gloria tra i suoi figli. È nostro sacro dovere fare del nostro meglio. Di questo porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On October 6, in the... Il 6 ottobre dell'anno 1536, un pietoso personaggio fu scortato fuori da una cella del castello di Woolworth, vicino a Bruxelles, in Belgio. Per circa un anno e mezzo, l'uomo era stato posto in isolamento in una cella umida e scura. Ora, fuori dalle mura del castello, il prigioniero fu legato a un palo. Ebbe il tempo di proferire ad alta voce la sua preghiera finale. Signore, apri gli occhi al re dell'Inghilterra. E poi fu strangolato. Subito dopo il suo corpo, legato al palo, fu bruciato. Chi era quest'uomo e qual era stata l'offesa per la quale le autorità politiche e quelle ecclesiastiche lo avevano condannato? Il suo nome era William Tyndale e il suo crimine era stato quello di aver tradotto e pubblicato la Bibbia in inglese. Tyndale, nato in Inghilterra nello stesso periodo in cui Colombo salpò per il Nuovo Mondo, studiò a Oxford e a Cambridge e poi divenne un membro del clero cattolico. Parlava correntemente 8 lingue, incluso greco, ebraico e latino. Tyndale fu uno studioso devoto della Bibbia e la diffusa ignoranza delle scritture che osservava tanto nei preti quanto nei laici lo turbava profondamente. Durante un acceso scambio di opinioni con un ecclesiastico che argomentava contro il mettere le scritture nelle mani della gente comune, Tyndale proclamò: «Se Dio mi risparmia la vita, farò in modo che il ragazzino che ara il campo ne sappia di più delle scritture dello stesso Papa». Cercò l'approvazione delle autorità ecclesiastiche per preparare una traduzione della Bibbia in inglese, così che tutti potessero leggere e applicare la parola di Dio. Gli fu negata. L'opinione comune era che l'accesso diretto alle scritture da parte di chiunque oltre il clero avrebbe minacciato l'autorità della Chiesa e fosse l'equivalente di gettare le perle dinanzi ai porci. Ciò nonostante, Tyndale intraprese il difficile lavoro di traduzione. Nel 1524, sotto falso nome, si trasferì in Germania, dove visse nascosto per la maggior parte del tempo, sotto costante minaccia di arresto. Grazie all'aiuto di amici fidati, Tyndale fu in grado di pubblicare la traduzione inglese del Nuovo Testamento e più tardi dell'Antico Testamento. Le Bibbie venivano introdotte illegalmente in Inghilterra, dove erano molto richieste e molto ben pagate da coloro che potevano permettersele. Erano largamente condivise, ma in segreto. Le autorità bruciavano tutte le copie che riuscivano a scovare. Nonostante tutto, entro 3 anni dalla morte di Tyndale, Dio aprì gli occhi del re Enrico VIII e con la pubblicazione di quella che fu chiamata la Grande Bibbia, le scritture in inglese furono messe a disposizione di tutti. Il lavoro di Tyndale divenne il fondamento per quasi tutte le future traduzioni inglesi della Bibbia, e più particolarmente la King James Version. William Tyndale non fu né il primo né l'ultimo di quei personaggi che in molti paesi e lingue si sono sacrificati, anche fino alla morte, per portare la parola di Dio fuori dall'oscurità. Abbiamo con loro un grande debito di gratitudine. Abbiamo forse un debito ancora maggiore verso coloro che hanno fedelmente registrato e preservato la parola attraverso le epoche, spesso grazie a un lavoro accurato e con sacrificio. Mosè, Isaia, Abramo, Giovanni, Paolo, Nefi, Mormon, Joseph Smith e molti altri. Cosa sapevano loro dell'importanza delle scritture che anche noi abbiamo bisogno di sapere? Cosa comprendeva la gente nell'Inghilterra del XVI secolo che pagò somme enormi e corse grossi rischi personali per poter avere una Bibbia che anche noi dovremmo capire? Non molto prima della morte, il profeta Alma affidò i sacri annali del popolo a suo figlio Helaman. Ricordò a Helaman che le scritture hanno ampliato la memoria di questo popolo, sì, e hanno convinto molti dell'errore delle loro vie e li hanno portati a conoscere il loro Dio per la salvezza della loro anima. Comandò a Helaman di preservare gli annali così che attraverso di essi Dio potesse mostrare il suo potere alle generazioni future. Attraverso le scritture Dio indubbiamente mostra il suo potere di salvare e di esaltare i suoi figli. Tramite la sua parola, come dice Alma, egli amplia la nostra memoria, getta luce sulle falsità e sull'errore e ci porta al pentimento e a gioire in Gesù Cristo, nostro Redentore. Le scritture ampliano la nostra memoria. Le scritture ampliano la nostra memoria aiutandoci a ricordare sempre che il Signore e la nostra relazione con Lui e con il Padre ci ricordano ciò che sapevamo nella vita premortale. Inoltre, ampliano la nostra memoria in un altro senso, insegnandoci di epoche, popoli ed eventi che non abbiamo conosciuto personalmente. Nessuno di noi era presente per vedere le acque del Mar Rosso dividersi e per attraversarle con Mosè, tra mura d'acqua, fino alla riva opposta. Non eravamo lì ad ascoltare il sermone sul monte, a vedere Lazzaro risuscitare dalla morte, a vedere il Salvatore sofferente nel Getsemani e sulla croce, e non udimmo insieme a Maria due angeli testimoniare presso il sepolcro vuoto che Gesù era risorto dalla tomba. Voi e io non ci facemmo avanti a uno con la moltitudine nella terra di abbondanza, rispondendo all'invito del Salvatore risorto di sentire le impronte dei chiodi e bagnargli i piedi con le lacrime. Non ci siamo né inginocchiati con Joseph Smith nel bosco sacro, né abbiamo visto il Padre e il Figlio. Eppure, noi sappiamo tutte queste cose molte, molte di più, perché abbiamo le scritture per ampliare la nostra memoria e insegnarci ciò che non sapevamo. E mentre queste cose penetrano nel cuore e nella mente, la nostra fede in Dio, nel suo beniamato Figlio, mette radici. Le scritture, inoltre, ampliano la nostra memoria, aiutandoci a non dimenticare ciò che noi e le generazioni passate abbiamo imparato. Coloro che o non hanno o ignorano la parola scritta di Dio, alla fine cessano di credere in Lui e dimenticano lo scopo della loro esistenza. Voi ricorderete quanto importante fosse per il popolo di lei di portare con sé le tavole di bronzo quando lasciò Gerusalemme. Quelle scritture erano la chiave della loro conoscenza di Dio e della futura redenzione di Cristo. L'altro gruppo che era uscito da Gerusalemme successivamente a lei non aveva scritture, e quando i discendenti di lei li incontrarono 300 o 400 anni più tardi, è scritto che il loro linguaggio era diventato corrotto e negavano l'esistenza del loro creatore. Ai giorni di Tyndale l'ignoranza delle scritture abbondava perché la gente non aveva accesso alla Bibbia, specialmente in una lingua che potesse comprendere. Oggi la Bibbia e le altre scritture sono a portata di mano, eppure c'è un analfabetismo scritturale crescente perché la gente non apre i libri. Conseguentemente le persone hanno dimenticato cose che loro nonni conoscevano. Dio utilizza le scritture per smascherare modi di pensare errati, false tradizioni e il peccato con il suo effetto devastante. Egli è un tenero genitore che vorrebbe risparmiarci inutili dolori e sofferenze e al tempo stesso ci aiuta a raggiungere il nostro potenziale divino. Le scritture, per esempio, screditano un'antica filosofia che è tornata di moda ai nostri giorni, la filosofia di Corricor, che non esistono principi morali assoluti, che ogni uomo prospera secondo le sue inclinazioni e ogni uomo conquista secondo la sua forza. E qualsiasi cosa un uomo fa non è un crimine, è che quando un uomo muore, quella è la fine di tutto. Alma, che aveva avuto a che fare con Corricor, non lasciò suo figlio Corianton nel dubbio a proposito della realtà e sostanza del codice morale divino. Corianton nel dubbio a proposito della realtà e sostanza, suo padre gli parlò con amore, ma francamente: «Non sai, figlio mio, che queste cose sono un'abominazione agli occhi del Signore, sì, più abominevole di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente o rinnegare lo Spirito Santo?» A differenza di un secolo fa, molti oggi contenterebbero con Alma a proposito della gravità dell'immoralità. Altri obietterebbero che tutto è relativo o che l'amore di Dio è tollerante. Se c'è un Dio, dicono, egli perdona tutti i peccati e misfatti grazie al suo amore per noi. Non c'è bisogno di pentirsi, o al limite, una semplice confessione servirà al caso. Essi hanno immaginato un Gesù che vuole che le persone lavorino per la giustizia sociale, ma non faccia domande sulla loro vita privata e sul loro comportamento. Ma un Dio d'amore non ci lascia imparare per triste esperienza che la malvagità non fu mai felicità. I Suoi comandamenti sono la voce della realtà e la nostra protezione contro il dolore autoinflitto. Le Scritture sono la misura della verità e dichiarano chiaramente che la vera felicità non sta nel negare la giustizia di Dio o cercare di evitare le conseguenze del peccato, ma nel pentimento e nel perdono attraverso la grazia espiatoria del Figlio di Dio. Le Scritture ci istruiscono in principi e valori morali essenziali per mantenere civile la società, incluso l'integrità, la responsabilità, l'altruismo, la fedeltà e la carità. Nelle Scritture troviamo vivide rappresentazioni delle benedizioni che scaturiscono dall'onorare i veri principi, così come le tragedie che colpiscono quando individui e civiltà li abbandonano. Quando le verità delle Scritture sono ignorate o abbandonate, il fulcro morale essenziale della società si disintegra e la decadenza segue a ruota. Nel tempo, niente rimane per sostenere le istituzioni che sostengono la società. Le Scritture ci portano a Cristo, nostro Redentore. Alla fine, lo scopo principale di tutte le Scritture è di riempire la nostra anima con la fede in Dio Padre e nel suo Figlio Gesù Cristo, fede che essi esistono, fede nel piano del Padre per la nostra immortalità e vita eterna, fede nell'espiazione e risurrezione di Gesù Cristo che anima il piano di felicità, fede per rendere il Vangelo di Gesù Cristo il nostro modo di vivere e fede per arrivare a conoscere il solo vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo. La parola di Dio, come disse Alma, è come un seme piantato nel nostro cuore che produce fede quando comincia a crescere dentro di noi. La fede non viene dallo studio dei testi antichi con scopo puramente accademico, non viene dagli scavi o dalle scoperte archeologiche, non verrà dagli esperimenti scientifici, non verrà nemmeno dall'essere testimoni di miracoli. Queste cose possono servire a confermare la fede o a volte a sfidarla, ma non creano la fede. La fede viene dalla testimonianza dello Spirito Santo alla nostra anima, spirito a spirito, mentre ascoltiamo o leggiamo la parola di Dio. e la fede matura quando continuiamo a nutrirci abbondantemente della parola. I resoconti scritturali sulla fede degli altri servono a rafforzare la nostra fede. Ci lamentiamo della fede in un centurione che diede la possibilità a Cristo di guarire il suo servo senza nemmeno vederlo. È la guarigione della figlia di una donna dei gentili, perché l'umile madre avrebbe accettato simbolicamente anche le briciole cadute dalla tavola del maestro. Sentiamo il grido di sofferenza di Giobbe: quando anche egli mi ucciderà, continuerò a sperare in lui. La sua confessione in lacrime: ma io so che il mio vivice vive e che alla fine si leverà sulla polvere, ma nella mia carne vedrò Dio. Ascoltiamo e prendiamo coraggio dalla determinazione di un tenero ragazzo profeta, odiato e duramente perseguitato da così tanti adulti. Avevo avuto una visione, io lo sapevo, e sapevo che Dio lo sapeva, e non potevo negarlo, né avrei osato farlo. Dato che espongono la dottrina di Cristo, le scritture sono accompagnate dallo Spirito Santo, il cui ruolo è di portare testimonianza del Padre e del Figlio. Perciò, immergersi nelle scritture è un modo per ricevere lo Spirito Santo. Ovviamente, le scritture sono date mediante lo Spirito Santo fin dal principio, e lo stesso Spirito può attestarne la verità a voi e a me. Studiate le scritture attentamente, ponderatamente, meditate e predicate su di esse. Le scritture sono rivelazioni e porteranno ulteriori rivelazioni. Considerate la grandezza della nostra benedizione di avere la Bibbia e circa altre 900 pagine di scritture, includendo il libro di Mormon, Dottrina Alleanze e la Perla di Gran Prezzo. Poi considerate anche che, in aggiunta, le parole dei profeti, enunciate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo in occasioni come questa, che il Signore chiama scritture, ci arrivano quasi costantemente per televisione, radio, internet, satellite, CD, DVD e in forma stampata. Ritengo che mai nella storia ci sia stato un popolo così benedetto da una tale quantità di sacri scritti. E non solo questo, ma ogni uomo, donna e bambino può possedere e studiare la sua copia personale di questi testi sacri, per la maggior parte nella propria lingua. Quanto incredibile una tale cosa sarebbe apparsa alla gente dei giorni di William Tyndale e ai santi delle precedenti dispensazioni. Certamente, con questa benedizione, il Signore ci sta dicendo che il nostro bisogno di ricorrere costantemente alle Scritture è più grande che in un altro periodo storico. Nutriamoci costantemente delle parole di Cristo, che ci diranno tutte le cose che dovremo fare. Ho studiato e meditato le Scritture, e in questo periodo pasquale vi porto la mia testimonianza del Padre e del Figlio, così come sono rivelati nelle sacre scritture, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione si uniranno ora nel canto dell'inno Ti siamo grati, o Signore, per il profeta. Dopo l'inno ci parleranno anziano Kyochi Aoyagi e Bruce A. Carlson dei 70. Dopo i loro discorsi ascolteremo l'anziano David A. Bednar del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you. My brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, sono profondamente grato di avere la possibilità di parlare a questa conferenza. Sono grato per il presidente Thomas S. Monson e attesto che egli è un profeta del Signore vivente. Sono particolarmente colpito dall'esempio straordinario del presidente Monson, che ha passato la vita usando le sue mani per aiutare e soccorrere gli altri. Viviamo in un tempo in cui molte persone sono colpite da calamità e hanno bisogno di aiuto a causa degli effetti devastanti dei terremoti, degli tsunami, degli uragani e di altri disastri naturali. La Chiesa sta aiutando queste persone tramite gli aiuti umanitari. I membri della Chiesa fanno fedelmente delle generose offerte di digiuno ogni mese e compiono atti di servizio con uno spirito di amore. Offrono letteralmente mani di aiuto alla maniera del Signore. Essi seguono il comandamento del Signore di ricordare in ogni cosa i poveri e i bisognosi, gli ammalati e gli afflitti, poiché colui che non fa queste cose non è mio discepolo. Oggi desidero concentrarmi su quelle mani che aiutano e soccorrono spiritualmente. L'opera e la gloria del Signore sono veramente quelle di fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Molti intorno a noi hanno bisogno di aiuto spirituale. Quando offriamo una mano soccorritrice ai membri meno attivi, alle famiglie soltanto in parte appartenenti alla Chiesa e a coloro che non sono della nostra fede, invitiamo tutti a venire a Cristo. Quando ero un nuovo convertito della Chiesa, ricevetti soccorso spirituale tramite le mani soccorritrici di un membro fedele. Sono cresciuto a Matsumoto in Giappone, vicino a Nagano, dove si sono tenute le Olimpiadi invernali. La mia città natale assomiglia molto a Salt Lake City, una valle circondata da bellissime montagne. Quando avevo 17 anni, incontrai due missionari americani, l'anziano Carter e l'anziano Hayashi. Nonostante ci fossero soltanto 2 o 3 anni di differenza, gli anziani avevano qualcosa di meraviglioso che io non avevo mai provato prima di allora. Erano diligenti, sorridenti e pieni di amore e luce. Rimasi profondamente colpito dalle loro qualità e desideravo diventare come loro. Ascoltai il loro messaggio e decisi di essere battezzato. I miei genitori, che erano buddisti, si opposero con forza al mio battesimo. Grazie all'aiuto dei missionari e del Signore, ricevetti il permesso e miracolosamente fui battezzato. L'anno successivo iniziai l'università a Yokohama. Vivendo da solo, lontano dalla mia città e dalle persone che conoscevo, cominciai a sentirmi triste e ad allontanarmi dalla Chiesa. Un giorno ricevetti una cartolina da un membro della Chiesa della mia città. Mi scrisse che aveva sentito che non partecipavo più alle riunioni. Citò un passo delle scritture e poi mi invitò a tornare in chiesa. Fui sopraffatto dalle parole di quel passo scritturale che mi aiutò a rendermi conto che forse avevo perso qualcosa di importante. Riflettei e lottai per diversi giorni. Questo mi fece anche ricordare una promessa che i missionari mi avevano fatto. Se leggerai il libro di Mormon e chiederai in fervente preghiera se la promessa contenuta in Moroni è vera, saprai la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Mi resi conto che non stavo pregando con tutto il mio cuore e decisi quindi di farlo. Una mattina mi svegliai presto, mi inginocchiai nel mio piccolo appartamento e pregai sinceramente. Con mia sorpresa, la conferma dello Spirito si riversò su di me come promesso. Il mio cuore ardeva, il mio corpo tremava ed ero pieno di gioia. Attraverso il potere dello Spirito Santo, imparai che Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo vivono e che apparvero veramente a Joseph Smith. Presi l'impegno nel mio cuore di pentirmi e di seguire fedelmente Gesù Cristo per il resto della mia vita. Questa esperienza spirituale cambiò completamente la mia vita. Decisi di servire una missione per ringraziare il Signore e il membro della Chiesa che mi aveva salvato. Dopo la missione, fui suggellato nel Tempio a una ragazza meravigliosa e siamo stati benedetti con 4 figli. Non per caso, lei è la stessa ragazza che mi aveva salvato molti anni prima, mandando una cartolina in quell'appartamento malinconico di Yokohama. Facendo eco so che molti di voi ogni giorno stendono privatamente le proprie mani amorevoli e soccorritrici. Questo comprende una sorella fedele della società di soccorso che non si preoccupa solo delle sorelle che le sono assegnate per l'insegnamento in visita, ma di qualsiasi altra sorella malata o che in altro modo ha bisogno di aiuto. Fa spesso loro visita e per anni ha rafforzato la fede di molti. Penso a un vescovo che faceva spesso visita ai vedovi e alle vedove nel suo rione, e questo vescovo ha continuato a farlo per diversi anni anche dopo il suo rilascio. Conosco un detentore del sacerdozio che dedica del tempo a un giovane uomo che ha perso il padre. Si unisce a lui nelle attività, gli insegna il Vangelo e gli dà consigli proprio come farebbe suo padre. Un'altra famiglia, invece, gioisce nel condividere il Vangelo. Sia i genitori che i figli rendono testimonianza del Vangelo a coloro che li circondano e sono amati da molti. Come parte di un'attività della primaria, mia nipote di 5 anni mette un seme di gran turco in un grande barattolo di vetro ogni volta che compie un atto gentile e canta quest'inno della primaria a voce alta mentre cerca qualcosa di buono da fare ogni giorno. Segui il profeta, segui il profeta, egli conosce la retta via. Non c'è abbastanza tempo per descrivervi tutte le cose buone che vedo fare ai membri della Chiesa. Essi seguono il consiglio del profeta non per dovere o responsabilità, ma di loro spontanea volontà, in modo anonimo e allegramente. A volte ci sentiamo deboli e ci manca la forza di soccorrere gli altri, ma il Signore ci ricorda: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Concludo con una dichiarazione del presidente Thomas S. Monson. Miei fratelli e sorelle, siamo circondati da coloro che hanno bisogno della nostra attenzione, del nostro incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto e della nostra gentilezza, che siano familiari, amici, conoscenti o sconosciuti. Noi siamo le mani del Signore qui sulla terra, con il comandamento di servire e confortare i Suoi figli. Egli conta su ognuno di noi. Prego che possiamo seguire il consiglio e l'esempio del profeta e cercare ogni giorno coloro che sono nel bisogno, per essere le mani del Signore nell'aiutare e soccorrere i Suoi figli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Si racconta la storia di 2 uomini che amavano divertirsi all'aperto, i quali presero in affitto un piccolo aeroplano per volare fino a un lontano lago per il loro annuale viaggio dedicato alla pesca. Dopo la gita, che aveva avuto un gran successo, il pilota tornò a prenderli, ma li informò subito che il suo piccolo aereo non avrebbe potuto trasportare loro, le loro attrezzature e il peso che si era aggiunto dei pesci pescati. Sarebbe stato necessario un secondo viaggio. I pescatori non volevano pagare un altro viaggio. Così, dopo la promessa di impacchettare bene le loro cose di un piccolo extra, il pilota, sebbene riluttante, acconsentì a tentare il volo. I pescatori sorridevano con aria d'intesa, mentre il pilota tentava di far alzare in volo l'aereo. Ma alcuni secondi dopo l'aereo andò in stallo e precipitò in una grande area piatta e paludosa alla fine del lago. L'aereo era andato in stallo mentre cercava di uscire da un fenomeno ben conosciuto chiamato effetto suolo. L'effetto suolo si crea quando l'aria è compressa fra le ali del veicolo e la superficie del terreno se sono molto vicini. In questo caso l'aeroplano si spinse in alto gradatamente per uscire dall'effetto suolo e per poter volare con la propria portanza e forza, cosa che semplicemente non le riuscì. Fortunatamente non ci furono gravi danni e dopo aver ripreso i sensi uno dei pescatori chiese all'altro cosa è successo. Il secondo pescatore rispose: siamo precipitati durante il decollo, circa 100 metri da dove siamo finiti l'anno scorso. Come i due pescatori, ogni tanto riteniamo che ci debba essere una via più facile, una scorciatoia o una modifica per i comandamenti del Signore per adattarli alle nostre circostanze personali. Pensieri simili non riconoscono che una rigorosa osservanza delle leggi di Dio ci porta alle sue benedizioni, mentre il mancato sostegno delle sue leggi porta a conseguenze imprevedibili. Quando fu chiamato come presidente della Chiesa, Harold B. Lee disse: «La sicurezza della Chiesa è nei membri che osservano i comandamenti. Quando osserviamo i comandamenti, arrivano le benedizioni». Quando scegliamo di non obbedire a un comandamento, di solito è perché siamo convinti che quel comandamento non si applichi a noi. Non crediamo che il comandamento sia importante o siamo sicuri che quel comandamento è troppo difficile da seguire. 1. Durante gli ultimi anni del suo regno, un profeta informò il re Salomone che l'Eterno gli avrebbe strappato di dosso il reame e lo avrebbe dato al suo servo. Poco tempo dopo il profeta Ahia identificò quel servo in Geroboamo, un uomo valoroso che Salomone aveva messo a sorvegliare tutta la gente della casa di Giuseppe. Nel corso di uno di questi viaggi il profeta lo incontrò lungo la strada e profetizzò: «Te ne darò 10 tribù». Inoltre istruì Geroboamo che se tu ubbidisci e cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, io sarò con te e ti darò Israele. Dopo aver udito la profezia di Ahia, Salomone ebbe paura di Geroboamo e lo mandò in esilio in Egitto. Alla morte di Salomone, Geroboamo tornò dall'esilio nella parte settentrionale di Israele e iniziò a governare le 10 tribù del nord. Il piano di Geroboamo per guidare il regno comprendeva però un misto di buono e di cattivo. Dichiarò Sichem capitale della nazione, una città che aveva un grande significato religioso per il popolo, ma tristemente introdusse nella loro adorazione i rituali satanici. Geroboamo si era convinto che alcuni dei comandamenti di Dio non si applicavano a lui. Quale risultato delle sue azioni, tutti i suoi discendenti furono sterminati e a causa delle pratiche pagane che aveva introdotto nelle loro ordinanze sacre, le 10 tribù di Israele alla fine furono scacciate dai luoghi della loro eredità. Proprio come allontanarsi dall'effetto suolo con un peso superiore a quello che le ali di un aereo possono sopportare può portare a conseguenze disastrose, la nostra condiscendenza parziale o selettiva alle leggi di Dio ci impedirà di ricevere tutte le benedizioni derivanti dall'obbedienza. 2. Decenni più tardi, Neeman, un eroe siriano, un uomo in grande stima, per essere guarito dalla lebbra, viaggiò dalla sua nazione natia fino a Giuda, dove chiese del re Jehoram. Naaman fu indirizzato al profeta Eliseo, ed Eliseo gli inviò un messo a dirgli: «Vai, lavati 7 volte nel Giordano e tu sarai puro». Nonostante la promessa del profeta che sarebbe guarito, Naaman si offese perché Eliseo non era andato a salutarlo di persona e ancora di più inveì contro le istruzioni di lavarsi 7 volte nel fiume Giordano, piccolo e fangoso. Per il suo orgoglio ci voleva qualcosa di più importante e grandioso, qualcosa che si adattasse alla sua statura e al posto che aveva nella comunità e nella nazione. Per fortuna di Naaman, i suoi servi lo convinsero che, indipendentemente da quello che il profeta le aveva chiesto, se avesse obbedito avrebbe ricevuto la benedizione del Signore. Naaman si lavò nel fiume Giordano come gli era stato detto, e la sua obbedienza portò alla guarigione della lebbra. L'obbedienza ai comandamenti del Signore, a dispetto da quanto impartite, importanti o banali, pensiamo che siano, ci porterà di certo le benedizioni promesse. 3. Questo è troppo difficile. Seguendo il comandamento del Signore, il profeta Lehi guidò la sua famiglia nel deserto. Nelle prime settimane di viaggio, Lehi insegnò ai figli maggiori, Laman e Lemuel, a essere fermi, perseveranti e incrollabili nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Ma quando la richiesta del profeta fu quella di ritornare a Gerusalemme per recuperare le tavole di bronzo che contenevano la storia dei giudei, i due figli più grandi si ribellarono affermando che era arduo quello che gli veniva richiesto. Nonostante i suoi fratelli maggiori mormorassero la fede e l'obbedienza al comandamento del Signore, aiutarono Nefi a prendere le tavole di bronzo. Una nazione fu fondata, una lingua venne conservata e il Vangelo di Gesù Cristo fu insegnato alle generazioni successive. A volte possiamo razionalizzare che il Signore comprenderà la nostra disobbedienza perché le nostre condizioni particolari rendono difficile, imbarazzante o persino doloroso attenersi alle sue leggi. Però l'obbedienza fedele, a prescindere da quanto apparentemente grande sia il compito, ci porterà alla guida del Signore, il suo aiuto e la pace. Il profeta Joseph Smith per due volte si rivolse al Signore per chiedergli se Martin Harris, un suo amico importante, poteva prendere le prime 116 pagine manoscritte dalla traduzione del libro di Lehi e portarle ad Harmony, in Pennsylvania, di nuovo a Palmira. Ogni volta che il Signore sconsigliò a Joseph di affidare il manoscritto a Martin Harris, Martin voleva usare il materiale che era stato tradotto come prova per far cessare le chiacchiere dei suoi colleghi su di lui e sulla sua amicizia con Joseph Smith. La terza volta il Signore acconsentì alla richiesta di Joseph. Martin perse il manoscritto. E quale risultato? Le tavole furono tolte al profeta Joseph Smith per un lungo periodo. Questa doloriosa lezione portò il profeta Joseph a dire: mi sono imposto questa regola. Quando il Signore comanda, fallo. Questa dovrebbe e può essere anche la nostra regola. La risposta del Signore quando osserviamo i suoi comandamenti è certa. Egli ci ha promesso: se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino alla fine, avrai la vita eterna. Inoltre ci ha consigliato anche: io, il Signore, sono misericordioso e benevole verso coloro che mi temono, e mi diletto ad onorare coloro che mi servono in rettitudine e in verità fino alla fine. L'obbedienza ai comandamenti del Signore ci dà fiducia nel cammino che abbiamo scelto, ci offre la sua guida e direzione mentre perseguiamo la nostra opera e ci offre il potenziale per diventare simile al nostro Salvatore Gesù Cristo e tornare alla presenza del Padre. La mia preghiera è che ogni giorno cercheremo di sforzarci di essere più obbedienti alle leggi, ordinanze e comandamenti del Vangelo di Gesù Cristo per poter ricevere appieno le sue benedizioni nella nostra vita. Rendo testimonianza che l'osservanza dei comandamenti di Dio porta le benedizioni del cielo, che il Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo vivono, che il Libro di Mormone è la parola di Dio e che il Presidente Thomas S. Monson è il profeta del Signore per il nostro tempo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Di recente stavo guidando in avverse condizioni atmosferiche. Al lato della strada, un cartello elettronico avvertiva per tempo. Manto stradale scivoloso. L'asfalto su cui guidavo sembrava abbastanza sicuro, ma quell'informazione vitale mi permise di prepararmi contro dei possibili rischi che non avevo previsto e non potevo ancora vedere. Proseguendo verso la mia destinazione, rallentai, facendo attenzione per dei segnali di pericolo. Ad esempio, la febbre può essere il primo sintomo di una malattia. Vari indicatori finanziari e del mercato del lavoro vengono impiegati per una previsione dell'andamento dell'economia locale o nazionale e, a seconda del luogo in cui viviamo, potremmo ricevere un allarme di valanga, uragano, maremoto, terremoto o tempesta. Inoltre abbiamo la benedizione di avere degli avvertimenti spirituali che ci giungono anticipatamente come fonte di protezione e guida nella nostra vita. Ricordate come Noè fu avvisato da Dio di cose che non si vedevano ancora e preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. Lei fu avvertito di abbandonare Gerusalemme e di portare la sua famiglia nel deserto, perché la gente cui aveva dichiarato il pentimento cercava di ucciderlo. Il Salvatore stesso fu risparmiato tramite un avvertimento angelico. Ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi il fanciullo e sua madre e fuggi in Egitto e sta quieti finché non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullo per farlo morire». Considerate anche le parole pronunciate dal Signore nella rivelazione, nota come parole di saggezza. In conseguenza dei mali e degli intenti che esistono ed esisteranno nel cuore dei cospiratori negli ultimi giorni, vi ho avvertito e vi preavverto, dandovi questa parola di saggezza mediante rivelazione. Gli avvertimenti spirituali dovrebbero condurre a una sempre più vigile attenzione. Io e voi viviamo in un giorno di avvertimento, e poiché siamo stati e saremo avvertiti, dobbiamo vegliare per ogni perseveranza, come l'Apostolo Paolo ci ha ammonito. Invoco la guida dello Spirito Santo nel descrivere un sistema di preavvertimento spirituale che può essere di aiuto ai genitori in Sion per vegliare e avere discernimento riguardo ai loro figli. Questo sistema è valido per i figli di ogni età ed è costituito da tre principi base. Il primo, leggere e discutere il Libro di Mormon con i figli. Due, rendere spontaneamente testimonianza delle verità del Vangelo ai figli. E tre, invitare i figli che stanno prendendo il Vangelo ad agire e non solo a subire. I genitori che fedelmente faranno queste cose saranno benedetti con la capacità di riconoscere per tempo i segnali di crescita spirituale o le difficoltà che i figli e saranno meglio preparati a ricevere ispirazione per rafforzarli ed aiutarli. Principio numero uno: leggere e discutere del Libro di Mormon. Il Libro di Mormon contiene la pienezza del Vangelo del Salvatore ed è l'unico libro della cui veridicità il Signore stesso abbia testimoniato. Il Libro di Mormon è davvero la chiave di volta della nostra religione. Il potere del Libro di Mormon per convincere e convertire deriva sia dal suo essere incentrato su Gesù Cristo e dall'ispirata semplicità e chiarezza dei suoi insegnamenti. Nefi dichiarò: «La mia anima si diletta nella semplicità verso il mio popolo, affinché possono imparare». In questo versetto, semplicità non fa riferimento a cose ordinarie o facili, ma denota delle istruzioni chiare e semplici da comprendere. Il Libro di Mormon è il più corretto di qualsiasi altro libro sulla terra, perché è incentrato sulla verità, ovvero su Gesù Cristo, e restituisce le cose chiare e preziose che sono state tolte dal vero Vangelo. La combinazione unica di questi due fattori, ossia la centralità di Gesù Cristo e la chiarezza degli insegnamenti, consente di ricevere la potente conferma derivante dalla testimonianza del terzo membro della divinità, lo Spirito Santo. E pertanto il Libro di Mormon parla allo spirito e al cuore del lettore come nessun altro volume di scrittura. Il profeta Joseph Smith insegnò che l'obbedienza ai precetti contenuti nel Libro di Mormon ci avrebbero aiutato ad avvicinarci di più a Dio, in quanto avrebbe fatto qualsiasi altro libro. Leggere e parlare regolarmente del Libro di Mormon dà il potere necessario per resistere alle tentazioni, per infondere sentimenti di amore nella famiglia. Discutere delle dottrine e dei principi del Libro di Mormon dà ai genitori l'opportunità di osservare i figli, ascoltarli, imparare da loro e insegnare loro. I giovani di tutte le età e perfino i bambini possono e hanno un qualche tipo di reazione particolare in merito al Libro di Mormon. I bambini magari non capiscono tutte le regole e le storie, ma di certo possono sentire uno spirito familiare. Descritto da Isaia. Le domande che si pongono, le osservazioni che si fanno e le conseguenti discussioni costituiscono degli importanti segnali di preavviso spirituale. In particolare, tali conversazioni possono aiutare i genitori a discernere sia ciò che i figli imparano, pensano e sentono in merito alle verità contenute in questo sacro volume di scritture, sia le difficoltà che si affrontano. Principio numero 2. Rendere spontaneamente testimonianza. La testimonianza è una conoscenza personale, fondata sulla conferma dello Spirito Santo, che determinati fatti eternamente rilevanti sono veri. Lo Spirito Santo è il messaggero del Padre e del Figlio. Egli è l'insegnante di ogni verità e ci guida ad essa. Pertanto, mediante il potere dello Spirito Santo, voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. La conoscenza e la convinzione spirituale che riceviamo dallo Spirito Santo sono il risultato della rivelazione. Cercare e ottenere queste benedizioni richiede un cuore sincero, intento reale e fede in Cristo. Una testimonianza personale, inoltre, comporta responsabilità e affidabilità. I genitori dovrebbero essere vigili e spiritualmente allerta per cogliere le opportunità che si verificano naturalmente per rendere testimonianza ai loro figli. Tali occasioni non devono essere programmate, pianificate o seguite con un copione. Infatti, meno costretta da limiti è questa condivisione, più probabile è che risulti edificante e che abbia un'influenza duratura. Ad esempio, una conversazione che nasce spontaneamente tra familiari seduti a cena può essere il contesto perfetto in cui il genitore può spiegare e testimoniare di specifiche benedizioni ricevute nel corso di attività più o meno consuete svolte durante la giornata. Una testimonianza non deve sempre cominciare con la frase «Ti do la mia testimonianza», ma può essere espressa semplicemente con «So di aver ricevuto ispirazione dal Signore oggi al lavoro». Oppure, «La verità contenuta in questo versetto è sempre stata una grande fonte di guida per me». Sì, simili opportunità di condividere la propria testimonianza possono anche verificarsi quando si viaggia insieme in macchina, in autobus o in altri contesti ancora. La reazione dei bambini a tali condivisioni spontanee, come pure la loro voglia o riluttanza a parteciparvi, sono dei potenti segnali di pervertimento spirituale. I commenti di un figlio suscitati da ciò che hanno appreso durante lo studio familiare delle scritture, oppure l'esternazione di dubbi su un principio o pratica del Vangelo, possono essere di gran aiuto a condurre i genitori alla comprensione di una specifica esigenza o domanda del figlio. Queste discussioni, soprattutto quando i genitori sono disposti tanto ad ascoltare quanto a parlare, possono generare un ambiente di sostegno e serenità nella casa e facilitare una continua comunicazione su argomenti difficili. Principio numero 3. Invitare i figli ad agire. Nella grandiosa divisione di tutte le creazioni di Dio ci sono sia per agire che cose per subire. Come figli del nostro Padre Celeste abbiamo ricevuto il dono del libero arbitrio, la capacità e il potere di agire indipendentemente. Investiti del libero arbitrio, siamo dunque agenti e dobbiamo per prima cosa fare e non solo subire, soprattutto nel cercare l'istruzione mediante lo studio e anche mediante la fede. Nell'apprendere il Vangelo dovremmo essere facitori della parola e non soltanto uditori. Il nostro cuore sarà aperto all'influenza dello Spirito Santo se eserciteremo adeguatamente il libero arbitrio e agiremo in base a principi corretti, ricevendo così il suo potere che insegna e rende testimonianza. I genitori hanno la sacra responsabilità di aiutare i figli ad agire e a cercare l'istruzione mediante la fede. Fratelli e sorelle, Un figlio non è mai troppo giovane per applicare questo schema di apprendimento. Dare un pesce ad un uomo lo sfama solo per un pasto, ma insegnargli a pescare lo sfama per tutta la vita. Come genitori e insegnanti evangelici, noi non distribuiamo pesci, ma la nostra opera consiste nell'aiutare i nostri figli a imparare a pescare e a diventare spiritualmente saldi. Questo obiettivo importante può essere raggiunto più facilmente se incoraggiamo i nostri figli ad agire secondo i principi corretti, ossia aiutandoli ad apprendere attraverso l'azione. Questo processo di apprendimento richiede uno sforzo spirituale, mentale e fisico, non solo di ricevere passivamente. Invitare i figli che stanno apprendendo il Vangelo ad agire e non solo subire si fonda sulla lettura e discussione del Libro di Mormon, nonché della condivisione spontanea della testimonianza in casa. Immaginate una serata familiare dove i figli sono invitati a partecipare essendosi preparati per fare domande su ciò che stanno leggendo nel Libro di Mormon o su un argomento recentemente affrontato in una discussione sul Vangelo o in una testimonianza spontanea condivisa in casa. Immaginate anche che i figli facciano domande su cui i genitori non sappiano rispondere adeguatamente. Alcuni genitori potrebbero sentirsi preoccupati all'idea di un approccio alla serata familiare così poco strutturato, ma le migliori serate familiari non sono necessariamente il frutto di una serie di schemi sussidi visivi preparati, acquisiti o scaricati precedentemente. Che gloriosa opportunità hanno le famiglie di investigare le scritture insieme e di cercare l'istruzione mediante lo studio e anche mediante la fede e di essere ammaestrata dallo Spirito Santo, poiché chi predica non è migliore di chi ascolta, né l'insegnante era il migliore di chi imparava, e tutti lavoravano secondo la loro forza. Stiamo, sia io che voi, aiutando i nostri figli a diventare persone che agiscono e cercano istruzione mediante lo Spirito e mediante la fede, oppure li abbiamo educati ad accettare di acquistirla passivamente a subire? O come genitori stiamo nutrendo i nostri figli con l'equivalente di un pesce spirituale, o li stiamo continuamente aiutando ad agire, a imparare da se stessi e a rimanere costanti e fermi? Stiamo aiutando i nostri figli a diventare ansiosamente impegnati a chiedere, a cercare e bussare? La comprensione spirituale che io e voi abbiamo avuto la benedizione di ricevere e che è stata confermata come veritiera nel nostro cuore, semplicemente non può essere passata ai nostri figli. Il prezzo da pagare per ottenere la conoscenza propria è la diligenza e l'apprendimento mediante lo studio e anche mediante la fede. Solo in questo modo ciò che conosciamo nella mente può anche sentirsi nel cuore. Soltanto così un figlio può crescere e non affidarsi alla conoscenza spirituale e alle esperienze dei genitori e degli adulti, ma rivendicare tale benedizione per se stesso. Solamente in questo modo i nostri figli possono prepararsi spiritualmente per le prove della mortalità. Rendo testimonianza che i genitori che leggono e discutono il Libro di Mormon regolarmente con i loro figli, che condividono con loro spontaneamente la loro testimonianza e che li invitano nell'apprendere il Vangelo ad agire non solo subire, saranno benedetti con occhi che potranno vedere lontano e con orecchie che potranno udire il suono del corno. Il discernimento spirituale è l'ispirazione che riceverete dalla combinazione di queste tre sacre abitudini, vi permetteranno di essere delle sentinelle sulla torre per la vostra famiglia, vegliando con ogni perseveranza, per essere una benedizione per la vostra famiglia e per la vostra posterità futura. Questo vi prometto e attesto nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle ore 18, ora di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo alle ore 9.30, dalle ore 9.30 alle ore 10. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Ringraziamo il coro degli istituti di religione di Orem per il bel canto che ci ha offerto questo pomeriggio e a tutti coloro che hanno partecipato. L'anziano Jeffrey R. Holland, membro del coro degli 12 apostoli, sarà il nostro ultimo oratore. Dopo il suo intervento, il coro canterà Sempre vicino a te, dolce Signor. Dopo il canto, la preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Craig C. Christensen dei 70.
As Sister Holland and I recently disembarked at a distance.
Di recente, mentre io e sorella Holland stavamo scendendo dall'aereo in un aeroporto lontano da qui, tre belle donne giovani che erano sullo stesso volo ci sono corse incontro per salutarci. Si sono presentate come membri della Chiesa, il che non ci ha sorpreso troppo, perché di solito quelli che non sono della nostra stessa fede non ci colmano di attenzioni negli aeroporti. Nel corso di una conversazione che non ci aspettavamo, quelle tre donne ci hanno detto, fra le lacrime, di aver divorziato da poco. In ogni caso, il marito non era stato fedele e in ogni caso l'allontanamento e la trasgressione avevano avuto inizio con l'attrazione per la pornografia. Con questa triste introduzione al mio discorso di oggi, mi sento molto simile a Giacobbe, il quale in tempi antichi disse: mi affligge anche il dovere usare un linguaggio tanto ardito dinanzi alle vostre mogli e ai vostri figlioli, i cui sentimenti sono in gran parte tenerissimi, casti e delicati. Ma noi dobbiamo essere arditi. Forse era il padre in me, o forse il nonno, ma il pianto di quelle giovani donne mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, e anche agli occhi di sorella Holland, e le loro domande mi hanno portato a chiedermi: perché attorno a noi c'è così tanta decadenza morale? E perché così tante persone e famiglie ne cadono vittime e ne rimangono tragicamente segnate? Ma naturalmente conoscevo almeno una parte della risposta alla mia domanda. Quasi tutti i giorni siamo assaliti da messaggi morali di vario genere che ci sommergono da ogni angolo. I lati più oscuri dell'industria cinematografica, televisiva o musicale affondano sempre di più nel linguaggio offensivo e nei cattivi comportamenti sessuali. Tristemente, lo stesso computer e internet che mi permettono di fare la mia genealogia e di preparare i nomi dei miei antenati per il lavoro nel tempio possono permettere, in mancanza di filtri e controlli, ai miei figli e ai miei nipoti di avere accesso a una cloaca di conoscenze che possono aprire una voragine nella loro mente per sempre. Ricordate che quelle giovani mogli avevano detto che l'infedeltà dei mariti era iniziata con un'attrazione per la pornografia. Ma l'attività immorale non è solo un problema dell'uomo, e i mariti non sono gli unici a trasgredire. Il compromesso che è a disposizione al solo click del mouse, incluso quanto può accadere in un incontro virtuale in una chat room, non fa parzialità fra le persone, maschio o femmina, giovane o vecchio, sposato o singolo. E proprio per assicurarsi che la tentazione sia ancora più accessibile, l'avversario è impegnato a estendere la sua influenza ai telefoni cellulari, ai videogame e all'iPod. Se la smettessimo di fare a pezzi i rami di questo problema e colpissimo più direttamente alla radice dell'albero del male, scopriremmo, non con stupore, che vi si cela furtivamente la lussuria. La lussuria è una parola disgustosa, è di certo un argomento ripugnante da trattare. Ma c'è una buona ragione, perché in alcune tradizioni è nota come il più mortale dei sette peccati capitali. Perché la lussuria è un peccato mortale? Oltre all'effetto che ha sulla nostra anima di allontanarne completamente lo spirito, penso sia un peccato perché profana il rapporto più alto e più santo che Dio ci ha dato sulla terra, l'amore che un uomo e una donna nutrono l'uno per l'altra e il desiderio che la coppia ha di crescere dei figli in una famiglia che vuole essere eterna. Qualcuno ha detto una volta che il vero amore deve includere l'idea di continuità. Il vero amore dura, ma la lussuria cambia così in fretta quanto girare una pagina pornografica o dare un'occhiata a un altro potenziale oggetto di gratificazione che passa, sia maschio o femmina. Il vero amore, come quello che provo per sorella Holland, ci dà le vertigini, lo gridiamo ai 4:20, a volte anche alla conferenza generale lo diciamo. La lussuria, invece, è caratterizzata dalla vergogna e dalla segretezza, ed è quasi morbosamente clandestina. L'ora più tarda e più buia è la migliore, meglio con la porta chiusa, a doppia mandata, per non correre rischi. L'amore ci porta istintivamente a tendere la mano a Dio e alle altre persone. Al contrario, la lussuria è tutto meno che misericordiosa e solennizza l'indulgenza verso se stessi. L'amore presuppone mani e cuori aperti. La lussuria presuppone solo un appetito aperto. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui corrompere il vero significato dell'amore con l'immaginazione o con un'altra persona è così devastante. Distrugge ciò che è secondo solo alla nostra fede in Dio, ossia la fiducia in coloro che amiamo. Scuote le colonne della fiducia su cui poggia l'amore attuale o quello futuro. E ci vuole molto tempo per ripristinare la fiducia una volta che si è perduta. Allontanate questa idea, sia che vi riguardi personalmente come membro della famiglia o pubblicamente come persona politica, uomo d'affari, star dei mass media o idolo dell'atletica, e presto, sull'edificio costruito per ospitare una società moralmente responsabile, potrete appendere il cartello: questa è proprietà libera. Che siate singoli o sposati, giovani o vecchi, parliamo per un momento di come è possibile mettersi al sicuro dalla tentazione, in qualsiasi forma essa si presenti. Forse non siamo in grado di curare tutti i mali della società, ma limitiamoci a parlare delle azioni personali. Cercate prima di tutto di separarvi da persone, materiali e circostanze che possono danneggiarvi. Come ben sanno le persone che lottano contro l'alcolismo, la pressione che dà la vicinanza può essere fatale. È così anche nelle questioni morali. Come Giuseppe alla presenza della moglie di Potifar, correte quanto più lontano potete da qualsiasi cosa o da chiunque sia seducente. E per favore, quando fuggite dalla scena della tentazione, non lasciate un recapito. Riconoscete che le persone legate dalle catene di abitudini distruttive o dipendenze hanno spesso più bisogno di aiuto esterno che di contare sulle proprie forze. E una di queste persone potreste essere anche voi. Cercate questo aiuto e accoglietelo con gioia. Parlate con il vostro vescovo, seguite il suo consiglio, chiedete una benedizione del sacerdote, usate quello che i servizi sociali della Chiesa offrono, oppure fatevi aiutare da personale qualificato. Non cessate mai di pregare, chiedete agli angeli di aiutarvi. Assieme ai filtri, al computer, a una serratura, agli affetti, ricordate che l'unico vero controllo nella vita è quello che si esercita su se stessi. Esercitate un controllo maggiore anche sui momenti più rilevanti che vi trovate di fronte. Se un programma alla TV è indecente, spegnete l'apparecchio. Se un film è volgare, uscite dalla sala. Se sta iniziando un rapporto sconveniente, interrompetelo. All'inizio, molte di queste influenze possono non essere cattive, ma possono offuscare il vostro giudizio, indebolire la vostra spiritualità e portare a qualcosa che potrebbe essere malvagio. Un vecchio proverbio dice che un viaggio di 1000 miglia incomincia sempre con un passo. Controllate il vostro passo. Come ladri nella notte, pensieri indesiderati possono e cercano di farsi strada nella vostra mente. Ma non dobbiamo spalancargli la porta, servirgli tè e biscotti e poi dirgli dove tenete l'argenteria. Veramente non dovreste neanche servirgli il tè. Buttate fuori questi mascalzoni. Sostituite i pensieri volgari con immagini piene di speranza e ricordi gioiosi. Immaginate il volto delle persone che amate e che rimarrebbero distrutte se le deludeste. Più di un uomo è stato salvato dal peccato o dalla stupidità ricordando il volto della mamma, della moglie o del figlio che lo aspettavano a casa. Qualunque siano i vostri pensieri, accertatevi che arrivino al vostro cuore solo dietro invito. Come ha detto una volta un poeta, che la vostra volontà sia la vostra ragione. Coltivate lo spirito del Signore e state dove è Lui. Accertatevi che includa la vostra casa o il vostro appartamento, imponendo il genere di arte, musica e letteratura da tenere in casa. Se avete ricevuto l'investitura, andate al Tempio spesso, ogni volta che potete. Ricordate che il Tempio vi arma del potere di Dio, mette la sua gloria attorno a voi e i suoi angeli vi proteggono. E quando partite dal Tempio, ricordate i simboli che portate con voi. Non metteteli mai da parte, né dimenticateli. La maggior parte delle persone che hanno dei problemi finisce col dire: a cosa stavo pensando? Bene, a qualsiasi cosa quelle persone stessero pensando, non pensavano a Cristo. Eppure, come membri della sua Chiesa, ogni domenica della nostra vita ci impegniamo a prendere su di noi il suo nome e promettiamo di ricordarci sempre di lui. Applichiamoci perciò un po' di più a ricordarlo, a ricordare in particolare che erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma egli è stato fiaccato a motivo delle nostre iniquità e per le sue lividure non abbiamo avuto guarigione. Di certo, se ricordassimo che ogni volta che trasgrediamo non solo feriamo le persone che amiamo, ma feriamo anche Lui, che ci ama così tanto, questo pensiero guiderebbe le nostre azioni. Ma se pecchiamo, per quanto grave sia il nostro peccato, possiamo essere salvati da questo maestoso personaggio, colui che porta il solo nome dato sotto il cielo, per cui ogni uomo o donna può essere salvato. Quando affrontiamo le nostre trasgressioni e la nostra anima è tormentata dal dolore, in vero possiamo noi fare eco alle parole di alma penitente e pronunciare il grido che ha cambiato la sua vita. O Gesù, tu figlio di Dio, abbi misericordia di me. Fratelli e sorelle, vi voglio bene. E il presidente Monson e i fratelli vi vogliono bene. E ancora più importante, il Padre in cielo vi ama. Ho cercato con questo discorso di parlarvi dell'amore, del rispetto per l'amore, del vero amore, e di farvene un ritratto nelle sane società che l'umanità ha conosciuto, della santità dell'amore fra un uomo e una donna sposati, e nelle famiglie che l'amore alla fine crea. Ho provato a parlarvi della manifestazione dell'amore redentore, la carità personificata che riceviamo tramite la grazia del Cristo stesso. Di conseguenza, ho anche dovuto parlare del diavolo, del diabolico, del padre delle menzogne e della lussuria, che farà ogni cosa in suo potere per contraffare tutto quanto, per profanare il vero amore ovunque lo incontri. E ho parlato del suo desiderio di distruggerci in questo processo, se può. Quando ai nostri giorni affrontiamo simili tentazioni, dobbiamo dichiarare, come fece il giovane Nefi ai suoi tempi: non darò più posto al nemico della mia anima.
We can reject.
Noi possiamo respingere il maligno. Se lo vogliamo con tutto il cuore, il nemico può essere rimproverato, e lo sarà, dal potere redentore del Signore Gesù Cristo. Inoltre, vi prometto che il suo Vangelo eterno brillerà di nuovo nei momenti in cui temete che la vita sia irrimediabilmente finita, senza alcuna speranza. Possiamo noi provare la gioia della nostra fedeltà ai più elevati principi nel mantenere l'amore, il matrimonio, la società e la nostra anima, puri come Dio vuole che siano. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you. eternal Father in heaven.
Nostro eterno Padre celeste. Siamo grati, Padre, per i messaggi, per i sentimenti che abbiamo provato oggi, per le famiglie rette della terra e per i genitori, per i figli e per il desiderio che abbiamo di insegnarci null'altro e per le testimonianze. Ti siamo grati, Padre, per un profeta vivente, per i messaggi e per le ammonizioni che abbiamo ricevuto oggi. Ti preghiamo che tu ci possa benedire mentre noi penseremo e pregheremo sugli insegnamenti che abbiamo imparato oggi, affinché il nostro spirito possa aumentare e ci possa dare una testimonianza delle cose che abbiamo sentito. Ti siamo grati, Padre, per il dono di tuo figlio e per la sua espiazione, per la sua risurrezione. Siamo grati per la restaurazione del Vangelo in questi giorni e per le benedizioni e per il potere dello Spirito Santo che è di nuovo sulla terra. Benedicici, Padre, affinché possiamo vivere secondo i tuoi dettami. E per queste cose ti preghiamo nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro degli istituti di religione di Orem. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.